Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che arrivano, che stanno arrivando e che arriveranno. Ce ne sono diversi che mi ricordano che il fondamentalismo cristiano ha infierito per secoli, mi dice Vanni, per esempio, in Occidente, oltre con ferocia, e che l'ISIS è stato quello che siamo stati noi i secoli passati: crociate, inquisizioni, guerre di religioni, pogrom, persecuzioni. E poi aggiunge Vanni, fuori di religione, la rivoluzione francese nasce da migliaia di decapitazioni. ISIS è il nostro passato. Ce ne sono diversi su questo tema. E cominciamo con le telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno, dottor Merlo. Sono Sandro, chiamo da Spinea, in provincia di Venezia.
Buongiorno.
Buongiorno, io chiamo per il discorso anche dell'articolo di Stella, il business delle cause agli ospedali che spaventa anche le assicurazioni, quello del 24,
sì,
su cui è anche intervenuto anche lei.
Sì.
E visto che le piace la polemica, io volevo anche un attimo polemizzare. Io parlo come padre di una persona disabile che purtroppo da 20 anni deve frequentare gli ospedali, non solo in Italia ma anche in giro per il mondo. E sono anche presidente di una piccola onlus che si occupa di diritti di persone disabili. E io volevo solo dire che il paziente non è che sia una cosa molto piacevole fare una causa a un ospedale o a dei medici. E che questo, a parte il mio caso personale, non è dovuto proprio a un fatto che uno pensi di fare i soldi perché gli hanno ucciso il parente o hanno devastato ortopedicamente la figlia. Ci sono dei dati su quanto riguarda il discorso del danno medico e degli errori negli ospedali. Invece mi sembra sempre che si esprima un giudizio in base ad opinioni. L'articolo di Stella è basato sui dati delle assicurazioni. Ecco allora un aspetto importante. Le assicurazioni spingono perché ci siano sempre meno cause, mentre i dati per quanto riguarda gli errori medici sono impressionanti a livello mondiale. Io ho un dato del 2006, adesso purtroppo dovrò annoiare, devo citare.
Non sta annoiando.
Lo prendo da un corso di formazione fatto da un medico urologo dell'Università di Padova. È un corso del 1 novembre 2012, è un intervento del professor Fabrizio Dal Moro, che peraltro se lei va in YouTube se lo recupera. Quindi è un corso di formazione in cui si cerca di insegnare ai medici come diminuire gli errori, da cui c'è un dato impressionante: nel 2006 in Italia ci sono 90 morti al giorno dovuti ad errori. Lei lo sente nell'intervento che fa il medico che parla ad altri medici. E addirittura si fa un'analogia tra gli errori in aeronautica e gli errori in medicina. È un corso di formazione questo, dove si dice che mentre in aeronautica i grandi disastri sono stati poi un po' risolti in base al fatto che si è cominciato a fare i check su tutte le operazioni, in medicina questo non esiste ancora, per cui le soluzioni ci sono. Le cause le facciamo, mi scusi, ma sono cose anche di vita esistenza quotidiana.
Cioè, lei sostiene che i medici hanno una cattiva preparazione? No, i medici italiani?
Certamente, non collaborano mai tra di loro, il discorso di lavorare in equipe, in gruppo, perché molto spesso deve intervenire l'ortopedico, poi c'è l'infettologo. No, io ho un sospetto di osteomelite, visto che parliamo anche di esami e di diagnosi. Nel Veneto, sa dove fanno un esame, la scintigrafia marcata con gli isotopi? Li fanno unicamente in un centro di Negrar. Io devo andare, e ci viene gente da tutto il nord Italia, è uno dei pochi esami che serve per individuare l'osteomelite, costa tantissimo, preferiscono fare una risonanza magnetica.
Certo.
E poi adesso verranno anche, come si dice, tartassati i medici, perché costa più la scintigrafia con isotopi marcati, non li faranno più, e l'osteomelite probabilmente non verrà vista e continuerà a lavorare. quello che volevo dire inoltre è che questi medici, che mi dispiace che Stella faccia un discorso, faccia un articolo, due pagine ci sono sul Corriere, e poi bisogna essere anche malevoli, nel consiglio di amministrazione del Corriere ci sono le assicurazioni.
Ma no. Sì, si figuri se Stella
sono,
si
sono
fa...
Presenti. No, vabbè,
lei è malevolo, non Stella. Mi scusi, eh. Cioè, se lei dice ci sono le assicurazioni, Stella fa due pagine, lei sta dicendo che Stella ha fatto due pagine per, diciamo così, compiacere le assicurazioni che sono i suoi editori.
No, non lo dico, questo lo sta dicendo lei.
No, lei lo ha insinuato.
Io sto dicendo,
meglio dirlo chiaro.
Io sto dicendo che non sono i dati presi dalle assicurazioni.
Va bene.
Sono questi i dati, mentre i dati sono altri.
Va bene, io comunque la ringrazio, capisco cosa lei vuole dire. Penso che in Italia la sanità sia terribile, che ci siano degli abusi, che il malato non sia trattato bene, però devo dirle la verità, la sua ferocia nei confronti dei medici italiani, ecco, io non la condivido. Io penso che i medici italiani sono nella loro stragrande maggioranza ben preparati e che le cause a cui sono sottoposti nella stragrande maggioranza sono tutte quante cause che si risolvono con delle assoluzioni con formula piena. Certo, ci sono gli episodi di mala sanità e quelli sono episodi che sono a macchia di leopardo nel paese, eccetera, soprattutto nel meridione, sono terribili, e dobbiamo difendere i malati, e dobbiamo anche ammettere che il decreto del ministro Lorenzin ha come scopo quello di risparmiare. Certo, devo dire che tra tutti i decreti per risparmiare, tra tutte le norme per risparmiare, tra tutti i cambiamenti per risparmiare che sono stati introdotti, questo qui ha una logica interna anche nel modo con cui è stato fatto. Almeno questo pare a me. Pronto?
Ah, pronto. Buongiorno, dottor Merlo. Bentornato a Prima Pagina e complimenti per come conduce la trasmissione.
Grazie, la ringrazio molto.
Sono Raffaele e chiamo da Trieste per dire che sono rimasto davvero, come dire, impressionato dall'intervento, che ho molto apprezzato ieri all'ONU, che ha fatto il nostro grande Papa Bergoglio. D'altra parte, ovviamente io mi limiterò a parlare di un punto, perché altrimenti dovremmo stare qua tutta la giornata,
certo,
per rispondere a tutte le belle cose che ha detto. Dicevo, in un mondo nel quale 900 milioni di persone soffrono la fame e purtroppo molti di questi ogni anno muoiono per fame, causa, vorrei dire, non secondaria al problema della migrazione. Questi poveracci non ce la fanno più, scappano e vengono da noi, creando ovviamente grossi problemi. Questo ce lo dice International Amnesty.
Certo.
Ora, in un mondo, aggiungo, dove come dire, le riserve rinnovabili si sono esaurite due mesi prima rispetto all'anno scorso e forse l'anno prossimo sarà peggio di questo, e dall'altra parte la FAO segnala che ogni anno 1,5 miliardi di tonnellate di cibo, frutta, verdura, eccetera, finiscono nei cassonetti. Beh, allora io dico, bene ha fatto il Papa a richiamare come dire, l'attenzione dei potenti della terra per far che cosa? Per chiedere loro quando riusciremo a cambiare il registro, cioè a porre fine al consumo del pianeta per una economia sostenibile.
È una domanda senza risposta, ovviamente lei lo sa, l'ha fatta per questo, non per mettere in difficoltà me, ma è insomma una di quelle che si chiamano domande retoriche. Leggo un attimo un SMS: ma perché non parliamo di scuola invece di dare la parola a tante stupidate? Il malessere sociale di oggi è dovuto all'abbandono della scuola, che per tanti anni si è fatto da parte della politica e dei media, non credete? Sicuramente è una delle cause, non solo l'abbandono della scuola, ma soprattutto il declassamento degli insegnanti, perché non mi stancherò mai di dirlo, non ci può cominciare a fare una buona scuola se non si porta lo stipendio degli insegnanti italiani a quello europeo, senza inventarsi bonus e altre cose, ma portandolo direttamente, intanto restituendo decoro sociale e poi dopo intervenendo, come è giusto, con il merito. Certo, il definire tante stupidate tutte le altre cose che abbiamo detto, come dice l'SMS, che pure contiene e questa verità sulla scuola, forse è anche il segno che c'è stata una carenza anche di scuola, perché non mi pare che l'ambiente, la pace, e gli animali e tutto quello che abbiamo detto siano stupidate. Pronto?
Buongiorno, sono Maurizio e mi chiamo da Chieti. Mi volevo riferire a quel fatto di cronaca dell'autista picchiato.
Sì.
Allora, siccome volevo sapere se secondo lei questa situazione, diciamo, di malavita quotidiana non sia anche lo specchio del fatto che forse la malavita, il famoso mondo di mezzo, sia arrivato direttamente nella politica italiana e con tutti gli inquisiti che ci sono in Parlamento. E anche ieri vedevo Lilli Gruber a 8:30 che diceva che spesso i politici mentono in televisione, danno cifre non vere, e che questo modo di fare e gestire il paese alla fine non stia diventando una consuetudine.
Guardi, io penso che questa criminalità terribile che c'è a Roma e che accanto si mette alle buche nelle strade, alla sporcizia nei parchi, a ogni genere di abuso, ai vigili urbani che si assentano tutti insieme presentando certificati falsi, al Colosseo che viene chiuso soltanto per un'assemblea, all'accanimento ai centurioni che picchiano i turisti, come è avvenuto ieri sempre davanti al Colosseo. Cioè, è lo scenario su cui il mondo di mezzo, quello che lei dice, cioè la mafia capitale, si sta costruendo, perché lì è evidente che siamo in una fase arcaica del controllo del territorio, perché quando la criminalità agisce in questo modo così improvviso e anarchico, quindi contro l'autista, gli scippi in casa, le violenze, gli stupri, la gente che defeca davanti alla stazione Termini a cielo aperto, ci sono le fotografie, cioè, Roma ridotta così è anche il segno di una evoluzione che sta andando verso un controllo del territorio da parte della criminalità, perché guardi che quando la criminalità controlla il territorio queste cose spariscono. Il boss Genco Russo diceva: nel mio territorio non ci sono criminali, cioè il capo dei criminali diceva che nel suo territorio non c'erano criminali. Che cosa vuol dire? Che lui controllava gli scippatori, cioè non c'erano scippi se loro non li ordinavano, cioè gli scippi erano un momento di un'attività criminale centralizzata. A Roma siamo in una fase arcaica di tutto questo, quindi c'è un avanzamento nel controllo del territorio, ma non è ancora un controllo del territorio completo. Paradossalmente questi episodi di violenza così diffusi, questa microcriminalità, questa legge della giungla, è in qualche maniera l'espressione di una forma, come dire, di libertà, un segno ancora di libertà, no? Quando a Catania tre bambini di 13 e 14 anni e scipparono la mamma del boss Nitto Santapaola, causandole, credo, la frattura di un braccio. Il pentito Calderone poi raccontò che una carovana di erano tre o quattro automobili arrivò a notte fonda davanti lì dove c'erano i ragazzi e li presero e li portarono in una stalla. Poi da qui furono prelevati, due furono fatti sedere nella macchina che guidava Calderone stesso, e uno era, lui diceva, così piccolo che quasi quasi scompariva nel sedile posteriore. E la loro vita terminò in un pozzo, furono strangolati e lui e il suo cugino Marchese, credo che si chiamasse, era stato tale lo strazio che vomitarono dopo aver stretto uno di loro che era stato gettato vivo nel pozzo. Cioè si erano permessi di fare facevano degli scippi senza il permesso dei boss, e ovviamente non sapendo chi scippavano, scipparono la madre del boss dei boss. Ecco, questo per dirle che Roma è in una fase ancora veramente è in una fase arcaica di questa linea della palma che diceva Leonardo Sciascia, ogni anno avanza lentamente in tutta l'Italia. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono dottor Merlo, sono Maria Senis, chiamo da Udine.
Volevo solo
rettificare, puntualizzare che il nome dell'associazione malavitosa di cui ha parlato all'inizio della trasmissione, l'associazione che gestisce nel malaffare e col malaffare la tragedia degli immigrati, è Senise, che credo sia un paesino della Lucania, non ho ancora avuto modo di comprare i giornali stamattina. Quindi
Potenza, è in provincia di Potenza.
In provincia di Potenza, esatto. Sì. E siccome nel leggerlo lei...
perché forse era scritto sbagliato, credo.
Certo,
può darsi che mi è saltata la E, non... Mi spiace.
Esatto, non so, devo per l'appunto conto di comprare il giornale e verificare eventualmente se c'è una tragica omonimia, cosa che naturalmente spingerà me e la mia famiglia a un'azione legale, ma insomma, diversamente volevo solamente puntualizzare che appunto noi siamo una piccola famiglia di professionisti, di persone per bene, e comunque colgo l'occasione per ringraziare lei e la redazione del lavoro nobilissimo che fate. Grazie.
Grazie. Io ho conosciuto un signore che abitava proprio sopra di me, che si chiamava Luciano Liggio, e naturalmente non aveva nulla a che fare con Luciano Liggio, eccetera, però vagliola spiegare alla gente quando si presentava sono Luciano Liggio, e lui era una persona per bene, pulito, non aveva mai fatto nulla di male, eccetera. E quindi capisco il problema di trovarsi addosso un nome che ha degli echi, insomma, criminali o comunque non certo gradevoli. Pronto?
Dunque, io ho fatto molte cause civili e penali in tema medico.
Mi può dire il suo nome?
Completamente dall'opinione del dottor Stella.
Mi può dire il suo nome?
Non ho letto, Bani, ma per
mi può dire il suo nome, mi scusi.
Come?
Mi può dire il suo nome?
Riccardo. Riccardo. Ma gliel'ho detto?
No.
Chiedo scusa.
No, si figuri.
Dunque, devo dissentire. La mia esperienza in questo campo è stata veramente molto triste, perché ho potuto constatare alcune cose. Innanzitutto, dunque, premettiamo che io non ho nulla contro i medici, io ho una famiglia allargata di medici, anche bravi, molto bravi, e qualcuno non bravo. È un fatto che succede, non difficile da generalizzare, impossibile. Ma è un fatto, a proposito di cause, che questo tipo di cause conta moltissimo il consulente tecnico che viene nominato. Le dico subito che nominare un consulente tecnico in cause di questo tipo è difficile per il magistrato, è imbarazzante, perché quando si tratta di argomenti importanti, di danni consistenti, tutti tendono a fuggire da questa responsabilità, specialmente quando sotto tiro sono grossi medici, grossi nomi. A me è capitato addirittura a volte di vedermi rifiutare 7, 8, 10 conferimenti e dover far venire un gruppo di medici dalla Svizzera come consulenti. Questo è un episodio terribile. E le dico anche questo, che purtroppo, per quanto sia, esista il famoso brocardo, il giudice è un peritus peritorum, questo non è vero, perché è impossibile confutare delle tesi tecniche. tecniche, estremamente tecniche, quando si è delle persone, sì, di una certa cultura, ma che non si è specialisti. Per cui ho avuto l'impressione, alcune volte, di dare torto a chi aveva ragione senza poter farci nulla. Ma non solo io, ma poi anche in grado di appello e poi sicuramente anche in grado di Cassazione. Questo per dire
vale
che quel
come
signore,
come
di cui non ricordo il nome, che ha parlato prima, non ha tutti i torti,
non ha
il
tutti
presidente
torti.
Della piccola Onlus. Io avrei paura di fare una causa a un medico, io avrei paura perché saprei che ci sarebbero moltissime probabilità di aver torto. A parte tutto, a parte questo,
lei dice di aver torto pur avendo ragione.
Non contesto assolutamente che i medici siano tutti cattivi, tutti uomini che siano in gran parte cattivi, ma certamente ce ne sono molti che non vanno assolutamente.
E lei dice questo. Quando questi medici vengono chiamati a giudizio, in qualche maniera sono protetti. Questa è la sua tesi. Va bene, prendo atto di questa tesi, certo non ho abbastanza conoscenza delle cause italiane per capire, certo mi sembra strano che il medico venga protetto dal giudice, cioè non, a meno che non sono parenti, certo. Pronto?
Sì, buongiorno, io sono Alice, buona giornata a lei e agli ascoltatori, buongiorno. Sono Marino, telefono da Trieste.
Buongiorno.
E mi riferivo questa settimana in merito a certi iperstipendi, no? Siano essi di vari personaggi, no? Certo, è la legge di mercato. Questa mattina ascoltavo Radio Tremondo e dove si diceva che insomma che la Nigeria avrebbe dato la poliomielite. Pensando alla poliomielite ho pensato al vaccino Sabin, che il cui Sabin insomma praticamente non lo ha voluto brevettare, cioè lo ha omaggiato, no? Ecco.
Sì.
Allora alla faccia della legge di mercato, ma ad esempio un personaggio del genere quanto non è potuto valere attraverso la legge di mercato, insomma sì sarà qualcosa, ma insomma certi personaggi, no, che prendono non so lo sportivo 200.000 euro al giorno, insomma, no? Certo, sì, sempre dietro questa legge, è la legge di mercato che funziona a modo elastico, no? Perché non vale per tutti, no? Se l'idraulico domanda cifre folli,
certo,
lei non è la legge di mercato.
Non se ne vada, non se ne vada, scusi. Lei praticamente sta ponendo il problema dei problemi, cioè qual è il rapporto tra il valore reale e lo stipendio, tra il denaro che gli viene dato per quel che fa e il valore di quel che fa. Ecco.
Sì, cioè, altrimenti uno cosa succede? Altrimenti uno non lo fa. Cioè, non so, è come quello che ha detto, o porti la soluzione del problema, sei anche tu un problema, no? Sa bene, ha posto la soluzione, no? Cioè, eccolo, vi regalo il mio vaccino.
Certo.
È la soluzione del problema, insomma. Allora, al di là della faccia, sempre questa legge di mercato, qual è il valore, ad esempio, no? Diamo 50 milioni al top manager, perché no 100? E perché no 10?
Certo, certo. Anche per me è un mistero, lo dico la verità. Cioè, non ho mai capito quanto vale realmente un articolo, un libro, quanto vale realmente una ringa, cioè, però devo ammettere che comunque in qualche maniera bisogna regolare tutto questo. E quindi io penso che se si riconosce il merito a qualcuno, questo qualcuno debba essere pagato di più. Certo, Sabin quanto meriterebbe, certo, ha ragione lei, non gli hanno dato nulla, non ha chiesto nulla e ha regalato all'umanità una grande cosa. Pronto?
Pronto.
Signora, buongiorno.
Buongiorno, dottor Merlo, io sono Iralma, chiamo da Ivrea.
Che bel nome che ha, signora.
La ringrazio, dottor Merlo, ha inventato il mio babbo. È una cittadina qui in provincia di Torino, anzi adesso non dovrei più dire provincia, dovrei dire...
Certo, nella zona, come si chiama, nella metropoli Torino.
Sì.
Ma Eralma non c'è nell'onomastica cattolica?
No, non c'è, infatti il mio babbo che era naturalmente cattolico di famiglia, perché noi siamo nati a Nitro Biellese, un paesino vicino a Biella. Il mio babbo era di una famiglia cattolica, ma si è convertito all'Evangelo, diceva lui, frequentando la chiesa valdese di Torino.
Sì.
Era un carabiniere il mio babbo.
Ah. I carabinieri sono molto simpatici.
Sì, anche a me.
Credo a tutti gli
italiani.
Aveva
fatto anche la prima guerra mondiale il mio papà. Sono emozionata, dottor Merlo, chiedo scusa. Volevo dire che appunto mi ha colpito questa storia a Senise, un paesino della Lucania, che lì, a quanto lei ha detto in questo articolo, appunto, comunione, liberazione, se non mi sbaglio.
No, è una cooperativa collegata alla Cascina, che era collegata a Comunione e Liberazione. Ah. Legata, sì, alla fine è collegata a Comunione e Liberazione. Però è una inchiesta giornalistica, ovviamente non ci sono lì condanne giudiziarie. No?
Ah, no, no, certamente. No, però io dicevo, io come cittadina europea, appunto, io desidero trasparenza nelle
ma
cose,
certo.
Sapere dove vanno a finire i nostri soldi, che noi contribuenti, appunto,
soprattutto quelli che servono per
l'accoglienza.
Non
persone.
C'è niente di più odioso, no? Che... Prego.
Disperazione che si vedono, io non riesco neanche a vedere le immagini quando al telegiornale si mostrano queste persone che fuggono giustamente dalla guerra, che cioè, non, noi abbiamo un dovere di, non possiamo dire che noi non abbiamo visto, non, mi fa pensare quando per esempio nei campi di concentramento i nazisti tenevano nascoste le cose, allora si poteva dire che la gente non le vedeva, ma noi le abbiamo
però sapevano che c'era comunque una forte discriminazione nei confronti degli
ebrei. Lo sapevano,
è
la stella gialla che facevano portare, certo. Certamente, però io posso anche capire che la coscienza delle persone a vari gradi, eccetera, però noi quando vediamo queste immagini, io a volte sono costretta, o vado via io, oppure non posso vedere, perché vedo bambini che vengono...
Il bambino morto sulla spiaggia, lì veramente...
Non
vale.
Solo quello, tutti io, poi sono laureata in pedagogia all'Università di Torino,
certo.
Allora per i bambini naturalmente abbiamo tutti un occhio di riguardo, però in particolare ci fa soffrire vedere un bambino che sta soffrendo, un bambino che piange, che è sincero, sinceramente i bambini difficilmente sanno mentire.
Sì, viene in mente quell'aforisma di Canetti che diceva che il diavolo deve essere davvero ottimista se pensa di poter peggiorare l'uomo.
Sì, bella questa. Sì, appunto, io sostanzialmente volevo sentire un suo parere e volevo esprimere questo mio...
Il mio parere è uguale al suo, cioè lei lo ha detto benissimo, l'ha detto anche con la voce giusta che io probabilmente non ho. La ringrazio, signora, grazie. Pronto?
Buongiorno, sono Massimo Gozzi. Io volevo chiedere a lei una spiegazione. Lei nell'ultima recensione che ha fatto, parlando delle dimissioni annunciate di Banner,
sì.
Ha detto, almeno io così ho capito, alle
sì.
Sue ultime parole, che comunque si sarebbe dovuto dimettere.
Così sembra il racconto che
se
fa.
Se lei può dare le motivazioni, comunque si sarebbe. Questo qui era che volevo chiederle.
Sì, no, il racconto che fa Massimo Gaggi sul Corriere della Sera parla di un uomo in difficoltà politica e quindi le dimissioni, diciamo così, che anche senza lacrime sono delle dimissioni a cui lui forse sarebbe arrivato, insomma, erano una delle possibilità che gli erano state lasciate, delle poche possibilità. Questo è quello che raccontano. Dopodiché le lacrime le condiscono, le arricchiscono e sicuramente... Ecco, quando si piange, forse a volte anche un po' ci si compiange, oppure anche si rimpiange. Cioè, il pianto, che è fisiologico, è sempre complicato. Certo, è dato, lui è profondamente cattolico, ha visto il Papa. Il Papa diceva delle cose bellissime che emozionavano tutti, e in lui l'emozione ha tirato fuori il pianto, che è tutto questo insieme. Perché lui si trovava, perché ciascuno di noi piange quella persona lì sta piangendo, quindi non sono lacrime astratte, ci possiamo identificare con le sue lacrime, ma non dobbiamo dimenticare che le sue lacrime hanno due occhi suoi, soltanto suoi, e quindi sono lacrime di tutti, però che vengono dalle sue motivazioni, dai motivi che sono suoi, e tra questi motivi c'è anche una difficoltà politica, tutto qui. Io ovviamente non conosco la vicenda personale, ho letto e ho capito che era in difficoltà politica e che quindi il Papa, diciamo così, per lui è stato un momento in cui la mano, la dolce mano che ha aperto il rubinetto delle lacrime. Pronto?
Pronto, buongiorno dottore.
Buongiorno signora.
Ecco, io ho letto un articolo.
Come si chiama,
che
signora?
Mi ha colpita. parla appunto di ginocchiata.
Come si chiama, signora?
Mi chiamo Francesca Carla.
Francesca Carla.
Sì, telefono da provincia di Monza, Brianza.
Parla di chi?
Gino Strada, il fondatore di Emergency.
Sì. E
no?
Dov'è questo articolo?
C'è un'intervista qua che mi ha colpita perché insomma lo conosciamo tutti, Gino Strada, no? È un chirurgo e dall'88 si dedica alla cura delle vittime di guerra, veramente, no? E lui qua dice che è contrario alla lista delle 208 analisi mediche ritenute superflue dal Ministero della Salute, perché dice solo un medico può sapere se un esame è necessario o meno, o anche preventivo, perché vede il paziente, lo conosce il paziente. Come fa un medico che deve curare, alla fine dice qua non posso fare questo esame, però allora deve dirlo al paziente, deve dire sarebbe,
certo,
non necessario ma bene fare questo esame, però, e questa cosa non va bene, no? Poi un'altra cosa che mi ha colpito, appunto, è Gino Strada apre degli ambulatori anche in Italia. Lui dice che pensava ai rifugiati, ma è il primo ambulatorio è stato a Palermo. E però poi si sono resi conto che un paziente su 5 cittadini italiani non possono curarsi come si deve.
Che
ecco, questo è molto grave. Molte famiglie non possono permettersi di pagare un ticket per curarsi, e allora uno comincia a trascurarsi, dice ma no, aspettiamo, poi quando arriva il momento forse è troppo tardi. E io conosco anche delle persone in queste condizioni che si sono trascurate perché devo fare un paio di esami, però costa, e adesso sono insomma in situazioni veramente poco felici.
Sì, ho capito, grazie, la ringrazio. Sicuramente, come dicevamo prima, questo decreto della Lorenzin è un taglio al welfare, però è fatto, secondo me, cito qui Umberto Veronesi nell'articolo che ha scritto ieri sulla Stampa, è fatto tenendo conto della medicina difensiva, quindi ha dentro l'idea che comunque è fatto per tagliare il welfare e quindi per risparmiare, e in qualche maniera è fatto con dei criteri che a me, come a Veronesi, non sembrano così aggressivi e così violenti nei confronti del malato. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, dottor Merlo, sono Mauro dalla provincia di Varese.
Mauro.
E io volevo riallacciarmi un momentino alla polemica di questa mattina sui medici, la competenza, le cause e via discorrendo. Premesso che non ho nulla contro i medici, anzi ne ho tanti di amici estremamente competenti, però secondo me bisogna risalire un po' all'origine del problema. Io sono un farmacista, ho studiato, ho fatto una tesi di internato eccetera di quasi 3 anni, per cui sono stato a diretto contatto anche con professionisti e professori eccetera. Purtroppo devo dire che secondo me deriva tutto anche da un discorso di raccomandazione, chiamiamole così, diamogli proprio il nome che deve essere dato, no? Ecco, chi ha fatto l'università in Italia, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni secondo me, ha potuto toccare con mano determinate situazioni. È chiaro che se viene raccomandato il figlio di un professore della facoltà di economia e commercio o della facoltà, non so, diventa avvocato o altro, beh, nel tempo sicuramente questa persona farà dei danni, però saranno dei danni che saranno limitati, probabilmente, non limitati a un discorso economico, ecco. Ma quando viene raccomandato il figlio di un medico o il parente di un medico, e le posso garantire che ne ho conosciuti tanti, purtroppo, e sono persone che poi nella loro vita professionale avranno anche poi delle corsie preferenziali, per cui diventeranno primari o altro.
Ma certo,
ancora.
C'è il caso, per esempio, del professore Frati all'Università di Roma, l'ex rettore che aveva riempito di familiari.
Dottor Merlo, alla fine che succede? Che si fanno i danni, perché poi queste persone non trattano una partita IVA, non trattano un 740.
Guardi, il familismo in Italia è un problema che riguarda tutte le professioni.
È il vero problema.
Tutte le professioni.
Io le posso dire, che non sono un medico, però ho avuto dei casi, anche purtroppo diciamo, di famiglia indiretta da parte di mio fratello, eccetera, dove si è andato incontro all'amputazione di una gamba e via discorrendo, dove secondo i medici, ecco, secondo altri medici, era stato trovato un errore madornale, da fare cause e compagnia bella. Poi io sono di origine meridionale, dalle nostre parti si ragiona, no, le cause è meglio non farle, soprattutto contro i medici, eccetera, no? Ecco, però a parte questo.
Ma perché contro i medici? I medici che protezione hanno nei tribunali? Questa è una cosa,
no,
che ho già sentito.
Le spiego che protezione hanno. Il giudice comunque deve nominare un perito. Il perito chi è? Sarà un medico, sarà un professionista, e dalle nostre parti si dice che cane non morde cane. Quindi do ragione a quell'altro radioascoltatore che diceva che le cause poi hanno un'ottima probabilità di essere perse. Ecco, questo era il mio intervento.
Per colpa dei periti?
Ah, per colpa dei periti.
Guardi, su questo veramente devo dire, perché...
Purtroppo è la realtà dei fatti.
Comunque siamo quasi alla fine. Concluda, prego.
Ecco, volevo solo dire questo, che una cosa banale, semplice, che chi ha studiato, chi ha fatto l'università, tocca con mano, ha toccato e forse tocca ancora con mano.
Va bene.
Ecco, solo questo.
Comunque sul familismo sono perfettamente d'accordo con lei. Finisce qui la trasmissione di oggi, e vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. Grazie, a domani.
Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it. Thank you.